Interessante, oggi ci sono due Daniele, fratello Daniele che ospita come io, da Catania. Tecnicamente anch'io sono catanese. Infatti quando mi sono sposato con Concetta sono andato a Catania a prendere il mio estratto di nascita, perché noi, prima di andare in Egitto, i miei nonni sono, grazie, nonno era di Catania, quindi sono, diciamo, di conseguenza per avere, siamo tutti quanti registrati a Catania, quindi questa è stata un po' di confusione prima, sono io o è lui, no? Eravamo. E quindi questo è stato comunque una cosa bella, mi mega confusione. Vediamo se questo è quello giusto. Quello è quello. Ah, ho scoperto. Lo butto. Vabbè, lascia così. Ok, grazie. Adesso un attimo per capire bene tutto quanto, non sono abituato. E, come sempre, sono contento di stare qua in mezzo a voi. Porto i saluti della mia famiglia, da Concetta e anche da parte della Chiesa. E questa mattina vorrei condividere con voi un brano particolare della Scrittura, che è Luca, capitolo 17. E leggo dal versetto 11 in poi. Questo è praticamente quando il Signore incontra un gruppo particolare, che sono appunto 10 lebbrosi. Leggo il brano prima, Luca 17, versetto 11 al 19. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E mentre entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza, e alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ora questi era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero?» E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Fino a qui il brano. Interessante questo brano, e ho trovato una cosa interessante quando dice come sarebbe il mondo se fosse abitato soltanto unicamente da 100 persone. Sarebbe un paradiso, no? Dice, noi siamo circa 7 miliardi oggi ed è complicato fare statistiche e cose, ma se il mondo fosse racchiuso in 100 persone, come sarebbe oggi il mondo? E qui appunto ho scritto alcuni dati, leggo velocemente, ed è questo qua. Quanti sarebbero ad esempio i ricchi? Quanti i poveri? Quanti gli affamati? Se chiudiamo un attimo gli occhi, per così dire, possiamo immaginare questo villaggio, in qualche modo questa città, sarebbe un mondo particolare. Ci sarebbero 70 adulti e 30 bambini. Ci sarebbero 61 asiatici, 12 europei, 13 americani tra nord e sud, 13 africani e un solo australiano. Ci sarebbero 48 uomini e 52 donne. Ci sarebbero 17 persone che parlerebbero il cinese, 9 inglese, 8 parlerebbero l'indiano, il 6 il russo, 6 persone parlerebbero lo spagnolo, 4 l'arabo e i restanti 50 si dividerebbero tra tutte le altre lingue conosciute al mondo. 86 saprebbero leggere e scrivere, invece gli altri 14 sarebbero degli analfabeti. Una sola persona sarebbe laureata e soltanto 7 possederebbero un computer. E le altre 93 no. Questa sarebbe particolare, interessante questa cosa. 33 sarebbero cristiani, 19 musulmani, 6 buddisti, 13 induisti e 24 sarebbero tra atee o altre religioni e 5 gli animisti. 76 persone avrebbero accesso alla luce, mentre 24 vivrebbero al buio, comunque senza elettricità. 83 avrebbero acqua corrente e potabile, 17 sarebbero senza acqua, avrebbero accesso solo ad acqua non potabile. 30 persone avrebbero cibo a sufficienza, di cui 15 sarebbero in sovrappeso, 50 non potrebbero fare affidamento sul cibo e 20 sarebbero denutriti, di cui una persona morirebbe di fame. Questo sarebbe uno spaccato, diciamo, una specie di gioco secondo le varie proporzioni. E come sarebbe il mondo? Ma in quest'ottica, in qualche modo, questo brano, che ricordo non è una parabola, è un avvenimento, ovvero che Gesù appunto si trova ad incontrare 10 persone reali in un viaggio specifico, e queste persone possiamo in qualche modo dire che rappresentano l'umanità intera. Cosa hanno in comune? Queste persone, interessante questo, sono che hanno problemi, che cosa? Hanno delle difficoltà, sono malate, ma hanno una malattia grave, seria. Sono appunto lebbrosi, una malattia che portava alla morte. Sono persone state cacciate via dalla loro società. Interessante anche vedere che ci sono in mezzo anche persone, non abbiamo, diciamo, tutto quanto nel dettaglio, ma sappiamo che uno di questi era meno un samaritano. Sappiamo che i samaritani e gli ebrei erano nemici. Oggi c'è il derby, no? Diciamo, quindi romanisti e laziali, insomma, non sono grandi amici in quel senso. Eppure in questa condizione così disagiata, particolare, stanno insieme, si consolano l'uno con l'altro, si incoraggiano l'uno con l'altro, magari condividono quel poco di pane che hanno l'uno con l'altro, non guardano alle differenze razziali o a quello che uno pensa, quello che uno chiede, sanno che stanno per morire e quindi condividono la loro vita insieme, hanno creato una piccola comunità, queste 10 persone, questi 10 uomini vanno avanti giorno dopo giorno. E questo è una cosa importante, questo fatto qua, con la domanda che noi vedremo tra un attimo, che dice: dove sono gli altri 9? Gesù sottolinea quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso di lui. L'ingratitudine giocò un brutto scherzo a questi 9, che benché guariti, dice la Bibbia, furono tutti quanti guariti, a uno soltanto fu salvato, gli altri 9 rimasero peccatori. E questo mi porta in qualche modo a riflettere, a pensare. Gesù dice questa frase: la tua fede ti ha salvato. E mi porta a riflettere, a pensare dove siamo noi oggi, come ci stiamo comportando noi oggi verso il Signore, che cosa abbiamo ricevuto, che cosa ha fatto Gesù per noi oggi, cosa ha fatto Dio per noi oggi. Vogliamo vedere come possiamo manifestare la nostra gratitudine a Dio. Innanzitutto dice che noi possiamo riconoscere che Dio è la fonte della vita. Io spero che questa mattina tutti noi respiriamo in qualche modo, forse siamo un po' addormentati, ma siamo vivi. Possiamo dire grazie a Dio per questo, perché Dio è quello che ci ha dato la vita, Dio ci ha creati, ci ha salvati. È giusto sottolineare che le nostre manifestazioni di gratitudine sono diverse in base ai casi o ai rapporti che noi abbiamo. Il mio modo di esprimere gratitudine verso un amico è diverso dal modo di esprimerlo magari verso un estraneo. Posso essere educato, gentile, ringraziare, ma un amico magari lo potrò abbracciare, così come magari è diverso verso un familiare, una moglie, un figlio. Essere grato a qualcuno lo si dimostra in base al rapporto che noi abbiamo. Ed è ancora diverso verso Dio. Il nostro modo di dire grazie a Dio è ancora una volta diverso da tutte quelle che noi abbiamo intorno a noi. Ed è per questo che è fondamentale riconoscere Dio come fonte della vita materiale. La Bibbia non cerca di provare l'esistenza di Dio. Noi, come apriamo la Bibbia nel primo versetto, leggiamo che Dio creò il cielo e la terra. Subito noi siamo chiamati in causa se credere o meno. Noi leggiamo un'affermazione. Non possiamo vedere altre cose in questo. Dobbiamo riconoscere il Signore come il creatore di questo universo. Dice la Bibbia nel Salmo 19 che i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parola all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Una bella aspetto poetico questo, che rivela la grandezza e la potenza di Dio, la sua onnipotenza. E questo ci fa guardare intorno e dire: Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai messo in un mondo meraviglioso, pieno di colori, di forme, di odori, non sempre credo, ma comunque in un mondo bello. Non ci ha messo in qualcosa di grigio, di piatto. Dio ha creato questo per noi. Dio mise Adamo ed Eva in un giardino meraviglioso, creò una cosa stupenda per noi. Ed è questa cosa. E quindi l'opera delle sue mani è meravigliosa. Dobbiamo riconoscere che Lui è stato quello che ci ha donato la vita fisica. In Genesi 2 dice appunto: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, l'uomo divenne un'anima vivente. Noi viviamo grazie a Dio. Noi viviamo e siamo in vita oggi perché Lui ha desiderato, ha voluto crearci e formarci. Sicuramente le malattie sono diciamo un momento in cui riusciamo ad apprezzare di più la salute. Sicuramente queste 10 persone costrette ad allontanarsi dalla loro casa, dalle loro famiglie, dal loro lavoro, dalla loro società, vivevano in luoghi separati perché era per obbligo, dovevano andare in giro e con un campanellino gridare a distanza impuro, impuro, perché non potevano avere nessun contatto con le persone sane, che sono rischiavano di portare un'epidemia in qualche villaggio. Quindi i parenti dovevano portare magari un cesto con del pane, lasciarlo, poi tornare indietro, allontanarsi, e poi loro finalmente potevano avvicinarsi, prendere il cibo e quindi in qualche modo salutarsi in lontananza. Era questo il loro destino, aspettando il giorno della loro morte. Vediamo che la malattia in questo mondo, causata dal peccato, porta delle conseguenze negative, ha portato la separazione, non soltanto tra noi e Dio, ma anche tra esseri umani. La nostra rabbia, la nostra malattia, la nostra sofferenza ci ha allontanato l'uno dall'altro. Questo è importante, è sapere questo. E dobbiamo anche riconoscere che è stato Dio che ci ha donato anche tutti questi beni materiali. Un versetto interessante in Giobbe conosciamo tutti perché è quello che ha sofferto moltissimo e dice: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quando noi siamo bene, quando noi siamo sazi, c'è anche un canto che dice questo, no? Quando siamo bene, quando siamo sazi, quando tutto quanto ci va a gonfie vele, è bello lodare il Signore. Ma quando le cose non vanno più così bene, guardiamoci che Giobbe era forse una delle persone più ricche al mondo, perse tutto, non solo perse quelle che aveva, gli animali, i servi, la casa, ma perse anche tutti i figli. E gli rimase la moglie viva, dice: ma potevo dire mia moglie? Dice, la moglie che veniva anziché incoraggiarlo, dice, l'aiuto convenevole, sapere, e gli puntava il dito e diceva: muori, che fai prima, perché basta, mi sono stufata perché di vederti in questo stato. Addirittura ci aveva tutte ferite puse che con un coccio sapeva che si grattava. Eppure Giobbe dice questa cosa: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Questa sua fede, questa sua fermezza proveniva dal fatto che lui sapeva che Dio era la fonte della sua vita e di ogni bene che aveva. Non si era in qualche modo attribuito tutto questo successo a sé, ma lo dava a Dio. E nel momento in cui anche non conoscendo il motivo, non sapendo la causa, si rendeva conto di questa prova, lo dava a Dio. Gesù stesso insegnò di non preoccuparsi del domani e portò come esempio proprio i fiori dei campi in Matteo 6, dice, no? O gli uccelli del cielo, dice, non semino, non fanno, eppure il Signore si prende cura di loro. Quanto più voi valete dei fiori dei campi e degli uccelli del cielo? Quanto noi ci preoccupiamo perché non abbiamo i soldi per fare la spesa o per pagare una certa bolletta o di quello che ci accade una malattia, e ci preoccupiamo di più del dovuto anziché avere fiducia in Dio. Ovviamente qua Gesù non sta dicendo che non bisogna lavorare perché tanto ci arriva la manna dal cielo, ma qui dice di essere coscienti del fatto che ogni cosa che noi abbiamo oggi, anche qui in questa stanza oggi, è un dono di Dio. Dobbiamo imparare ad essere grati a Dio per quello che abbiamo, anche se stiamo soffrendo, anche se siamo nella prova, dobbiamo dire: Signore, grazie perché tu sei un Dio fedele. Questo è un fatto. E quindi torniamo alla domanda che fa Gesù e dice: dove sono gli altri 9? Dove sono gli altri 9? La domanda di Gesù non lascia spazio ad equivoci. Ha dato a tutti quanti, ricordiamoci che i 10, come ho detto all'inizio, in qualche modo rappresentano l'umanità. Quindi Dio ha fatto del bene a tutti, magari chi poco, chi tanto, ma tutti. Oggi abbiamo comunque da mangiare, forse un po' di più rispetto a magari a certi paesi che sono un po' particolari. Abbiamo dei vestiti, abbiamo qualche casa, abbiamo qualche macchina, abbiamo delle cose che magari altri neanche hanno, ma anche altri che hanno poco, comunque hanno da mangiare, comunque hanno un tetto, comunque hanno qualcosa per muovere, non hanno una macchina, ma avranno magari un cammello o qualche altro mezzo, ce l'avranno in qualche modo, no? E sono grati a Dio per quello che hanno, e questa è la cosa importante. Ma la domanda è questa: siamo noi riconoscenti a Dio per questa azione di grazia? Noi ci rendiamo conto che tutto quello che noi abbiamo dal punto di vista materiale, pratico, viene da Dio? O pensiamo unicamente mi sono fatto da me? E questo è quello che vedremo tra un poco. Ma non è l'unico aspetto da considerare per quanto riguarda la gratitudine. Infatti è fondamentale riconoscere che Dio è la fonte della vita spirituale. Dopo aver capito, realizzato che Dio è la fonte della nostra vita materiale, fisica, quella che non abbiamo ancora oggi, dobbiamo realizzare che Dio è anche la fonte della vita spirituale. Dio è il salvatore del mondo e delle nostre vite. Fino all'eternità passata Dio sapeva del nostro fallimento. Dio sapeva che un giorno l'uomo si sarebbe ribellato. Sapeva già il Signore che un giorno l'uomo si sarebbe così talmente messo contro il Signore, siamo diventati noi suoi nemici. E quindi è stato prima creatore e poi, dice la Bibbia, è diventato il nostro salvatore. In Genesi capitolo 3 abbiamo già la prima promessa della venuta di Cristo, quando dice, parlando un po' a tutti quanti, c'era cioè il serpente, Adamo, tutti quanti, e dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le tirerai il calcagno. Già all'inizio il Signore dà una promessa di salvezza, una promessa che verrà colui che salverà. E quindi magari ancora all'inizio tanta gente non sapeva come cosa sarebbe accaduto, ma il Signore già aveva chiaro nella sua mente questo piano particolare. Infatti anche in Efesini 2 dice questo, dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questa è un'affermazione meravigliosa, che ci leva da un peso particolare, quello di fare delle cose per poterci comprare e meritare la salvezza. Delle azioni impossibili da compiere. Infatti qua dice: è un dono, noi siamo stati salvati per grazia, la grazia di Dio per mezzo della fede, e questa è l'azione di Dio nei nostri confronti. Perché l'uomo che cosa è in grado di fare? Soltanto macelli, soltanto guai, soltanto problemi. E qua dice, per quanto riguarda il Signore, dice: lui è venuto apposta sulla terra per cercarci e per salvare. Ed è questo, dice il Signore, dice, questo è un dono particolare. E non è per le opere, è semplicemente la sua grazia. E la verità qual è? Abbiamo letto prima anche la sua testimonianza, Daniele, che tra l'altro è anche il mio versetto questo. E la verità qual è? È che tutti noi siamo separati da Dio. Questo è il nostro problema di base è proprio questo. Infatti la Bibbia dice che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria, della presenza di Dio. Tutti noi, benché siamo bravissime persone, simpatiche, quelle che vogliamo, ma siamo separati da Dio e non abbiamo nessuna possibilità di poter stare alla presenza di Dio, se non fosse per la sua grazia, se non fosse per il fatto che Gesù sulla croce ha pagato il mio debito, se non fosse per il fatto che Gesù sulla croce si è caricato del mio peccato e ha fatto sua questa inimicizia per darci in cambio il suo perdono, la sua grazia, la sua pace. Ha preso su di sé il nostro peccato e oggi ci dà la possibilità, per mezzo della fede, quando noi accettiamo questo nella nostra vita, di far parte della sua famiglia meravigliosa. Nel stesso tempo anche Gesù ci presenta non soltanto il problema ma anche la soluzione di Dio, cioè Gesù. Dice infatti: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Bella questa cosa, perché continua, dice, a malapena io, dice, uno va, se dovessi scegliere con chi andare in vacanza o andare a cena, Allora scelgo una persona simpatica, una persona che è mia amica, una persona con cui posso passare una piacevole serata. Non vado con chi mi è antipatico, non vado con chi ci litigo, non vado con persone che non sopporto. Vado con persone che sono affabili con me e che posso stare bene. Questa è la nostra scelta normalissima. Nessuno si scandalizzerebbe per questo fatto. Ma qua dice che Dio mostra la grandezza del proprio amore perché ha scelto di andare a cenere, così dire, con dei nemici, con delle persone che lo odiano. E lui ha pagato con la propria vita, proprio per noi, per dei nemici. Ha pagato per noi. E questa è la nostra realtà. Noi abbiamo una responsabilità in tutto questo, quella di rispondere positivamente a questa scelta che Dio ci fa. Siamo chiamati ad accogliere Cristo nella nostra vita. Infatti c'è il versetto in Apocalisse che dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A volte abbiamo, forse anche leggendo questo versetto, qualche concezione sbagliata, qualche idea sbagliata. Magari pensiamo che il Signore qui stia quasi mendicando un posto, no? Io sto lì al freddo, al gelo, bussa, le prego, datemi un tozzo di pane che sto morendo di fame. Datemi piacere questa cosa. Non è questo il senso. Gesù non sta mendicando, Gesù qui sta offrendo la sua grazia. Qui Gesù dice, conosce il nostro stato, conosce il nostro peccato. Nonostante questo Gesù dice, so che tu sei un mio nemico, ma io voglio fare pace con te. Io ti cerco per primo. Non aspetta che siamo noi a fare il primo passo, come a volte spesso capita, no? Noi siamo gli offesi e dico, no, deve venire prima lui da me e allora faremo pace. E l'altro dice la stessa cosa. Quindi, e quando accadrà mai una pace? Mai. Gesù dice, nonostante il fatto che lui sia il re dei re, il signore dei signori, lui ci ha cercato. Ci viene a cercare ogni istante della nostra vita. Lui bussa continuamente alla nostra vita, al nostro cuore. E dice, io voglio stare con te, voglio darti la mia pace. E questo è importante. Quindi torniamo alla domanda velocemente, e dice, dove sono gli altri nove? Dove sono? Gesù è morto per ogni singola persona. Con chi ti vuoi rappresentare? Con i nove? O con quell'uno che è tornato indietro. Tra poco chiederò se desideri accogliere Cristo nella tua vita e dovrai rispondere, ma non a me. Mi fa piacere, certamente, pregherò per te, certamente, ma la tua è una scelta fra te e il Signore. È una questione personale fra te e il Signore, perché ognuno di noi deve chiedere perdono al Signore dei propri peccati, della propria ribellione, e deve chiedere al Signore che possa entrare nella propria vita. Questa è una realtà. La Bibbia ci insegna proprio questo, che il Signore è venuto per questo, per cercarci e per salvarci. Noi non sappiamo, ad esempio, in questo brano di Luca 17, quanto tempo sia passato. Qui dice, queste 10 persone, a parte che lo conoscevano, che lo chiamano per nome, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Magari si aspettavano che Gesù subito dicesse magari una frase magica, che ne so, un qualche gesto particolare, e subito tante fossero guariti sull'istante, come tante altre volte è successo, con il cieco, un uomo con la mano zoppa, e tante altre cose, un morto risuscitato. Qua Gesù invece cambia sistema, cambia metodo. Gli dice andate a presentarvi da sacerdote. All'epoca era il sacerdote che doveva, un po' l'asle di oggi, diciamo, un po' così, no? Che doveva certificare una persona era tornata sana. Quindi andate, dice, ma ancora tutti malati, ancora tutti tanti lebbrosi, cioè andate a presentarvi dal sacerdote. Quindi comunque mostrano una certa fede, ci credono alle parole di Gesù, infatti incominciano a camminare verso la città. E ripeto, non sappiamo esattamente quanto tempo sia passato, ma io credo comunque abbastanza tempo, perché magari cominciano a vedere in lontananza la città, guardano le braccia, le mani, guardano l'un l'altro e sono ancora lebbrosi. Però vanno avanti, camminano, magari lentamente, ma vanno avanti. Forse sono un po' titubanti, ma vanno avanti, in silenzio, ma vanno avanti. A un certo punto qualcosa avviene, vengono guariti. Così, all'improvviso. La loro pelle comincia a essere sana, come quella di un bambino. si guardano un lato tutti contenti, e magari anziché andare piano piano cominciano a correre verso la città, non sono più titubanti. A un certo punto uno si ferma e dice: scusate, ma torniamo indietro, andiamo a dire grazie a Gesù. Si voltano, ma c'è il deserto, là. Gesù non siede più. Chissà dove è andato a finire oggi. Guarda lì, c'è la città a pochi metri. Finiamo questa cosa. Gesù ha detto di andare in paese. E poi dopo, quando lo incontreremo la prossima volta, lo possiamo ringraziare, lo invitiamo a cena. Ma per carità, facciamo una bella festa. Quella persona insiste. Io voglio tornare indietro a dire grazie a Gesù. E così fa quest'uomo. Lascia i nove e gira su se stesso e va verso Gesù. Aveva certezza di trovare Gesù? No. Che Gesù poteva benissimo aver iniziato il suo viaggio, il suo cammino verso un'altra destinazione. Noi Gesù stava lì fermo ad aspettare, diciamo, tornano tutte e dieci. No. Non aveva questa certezza. Per lui si muove, va a cercare Gesù. E con grande stupore trova Gesù esattamente lì. E quindi inizia questo bellissimo colloquio tra lui e Gesù. Infatti, bellissimo a un certo punto, perché qui possiamo notare il disappunto di Gesù. Infatti dice, fa queste domande in qualche modo, dice: ma dimmi un po', ma siete stati tutti quanti guariti? Nessuna risposta. Imbarazzante, no, ovviamente, questo fatto. Che la risposta è sì, chiaro, no? E poi dice: ma è possibile che nessuno sia tornato indietro a dare gloria a Dio? E a quel punto c'è questa bella frase, affermazione di Gesù, che dice: la tua fede ti ha salvato. La tua fede ti ha salvato. Quindi non è un discorso di essere sani, belli, ricchi e potenti. Possiamo essere tutte quante queste belle cose, ma essere perduti. Dice il Signore: la cosa più importante di questa vita è avere me nel cuore. E poi dopo il Signore si preoccuperà di darci tutto quanto il resto. Perché questo, il Signore vuole darci delle cose. E si vede oggi, no? Ognuno di noi, a parte lui che sta in maniche corte, lui ha dei bei cappotti, delle belle cose, no? Sono giovani, porelli. Via da voi. Noi teniamo magliette della salute, sciarpette, cappelli, guanti e così via, no? E questo, grazie a Dio, abbiamo delle cose. E anche due cappotti a casa, magari. Ma qui dice il Signore, dice un'altra cosa, dice: la tua fede ti ha salvato. E insieme a questa, la cosa principale, il Signore ci donerà tante altre cose con Lui. Ma la domanda è questa: siamo noi grati a Dio? Siamo veramente grati a Dio per la cosa più importante che ci ha dato? Cioè Cristo Gesù, che è morto per noi sulla croce per i nostri peccati, per darci un futuro, una vita eterna, una speranza, una cosa nuova? Abbiamo noi veramente questa certezza nel nostro cuore? Se non ce l'hai, Signore questa mattina desidera farti un dono, darti la sua grazia, e tu devi rispondere per mezzo della fede a questo dono meraviglioso. Gesù non dirà: oh, che bello, siamo così, siamo tanti. Dio sempre ci dirà: dove sono gli altri? Che può essere uno, nove o quello che sia. Signore ci chiama, ognuno di noi, a dare una risposta positiva a quello che Lui ha fatto per noi. Infatti possiamo dimostrare la nostra gratitudine a Dio in questo modo, rispondendo positivamente proprio alla grazia di Dio. Infatti la Bibbia afferma che ci sono due possibili risposte. La prima riflette l'ingratitudine umana, che si manifesta, ad esempio, detto in tanti modi, no? L'uomo che vive ignorando Dio. Non sono gli atei, attenzione. Gli atei, quelli che non credono, un altro discorso, ma sono quelli che dicono di credere, ma lo ignorano totalmente. Se adesso dovessimo andare qui fuori e fermare, so, per 50 persone, e dovessimo chiedere: ma tu credi in Dio? Certo che credo in Dio, per carità. Poi sono quelli che magari lo bestemmiano, o che vivono una vita ignorando completamente Dio. E poi dicono: sì, sì, ma io credo in Dio. Stessa cosa, a volte noi siamo queste persone così, cioè, no, persone che vivono, però questo qualcuno veramente non influenza la loro vita o la nostra vita in modo positivo. Viviamo in qualche modo, ci ricordiamo di Dio soltanto quando o le cose vanno troppo bene o troppo male. Allora lì: Dio mi aiutami, a questo. Se no, se adesso ci sono persone che vivono ignorando completamente il Signore, oppure ci sono quelle persone che dicono: io mi sono fatto da me, non fa niente. Dicevo prima un po' come con Giobbe, ha detto: io mi sono. Giobbe è stata una persona che aveva investito in tanti modi la sua vita, era una persona che dava veramente delle cose, una persona oggi importante, possiamo dire. O sentiamo oggi tante volte, magari in televisione, delle interviste, dove si dice: io ho iniziato dalla gavetta, mi sono fatto da me. Quanto orgoglio questo, ma è anche vero, per carità, non dico di no, perché sicuramente si può dire persone che hanno iniziato con pochi centesimi e oggi magari sono miliardari, non metto in dubbio questo, per carità, ma dietro ci sta questo fatto che io mi sono fatto da me, e magari dal punto di vista lavorativo può anche essere importante, è bello, ma per quanto riguarda la salvezza non esiste questa frase del genere. Poi se era il terzo modo, la terza manifestazione, sono gli unici, è la persona che è fatalista. Troppo facile lasciare tutto al destino. Sarà quel che sarà. Pazienza, no? Se va bene, bene, se va male, male. Ma sono filosofo in qualche modo, no? Questo è così. Ma in questo caso vediamo che manca un senso di responsabilità. Ma Dio non lascia mai niente al caso. Dio ha un piano specifico, preciso per ognuno di noi. Nella nostra vita Dio vuole intervenire in ognuno di noi. Non è stato un caso che Gesù abbia incontrato questi 10 uomini. Non è stato un caso che Dio gli abbia detto di andare a presentarsi al Tempio. Non è stato un caso il fatto che uno di loro, un samaritano, sia tornato indietro dalle glorie a Dio. Perché in questo modo è stato salvato. In questo modo ha ricevuto grazia da parte di Dio. E poi c'è il giusto atteggiamento nei confronti di Dio, che cosa appunto è la gratitudine. Gratitudine vuol dire riconoscere che tutto quanto viene da Dio, la nostra vita fisica, la nostra vita spirituale, ogni bene che noi abbiamo è un dono di Dio e non una buona riuscita, per così dire, dei nostri sforzi. Ma ancora prima dobbiamo riconoscere che il nostro bisogno di Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di chiedere perdono al Signore della nostra vita. Abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio. Abbiamo bisogno di accogliere Cristo nella nostra vita. Infatti c'è un versetto in Atti 4,12 che dice: in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi possiamo essere salvati. Questo è il nostro modo. Dio ha provveduto in Cristo Gesù la salvezza per tutta l'umanità. Quindi a questo punto noi siamo chiamati ad accogliere Cristo nella nostra vita. Quindi non continuare a vivere lontano dal Signore. Devi fare una scelta questa mattina, ancora non l'ha fatta per il Signore. Sei invitato a fare questa scelta, a dire: Signore, voglio essere grato per quello che tu hai fatto per me, ma non soltanto dal punto di vista, come dicevo, materiale, che è già tanto, ma soprattutto dal punto di vista spirituale, che il Signore è venuto per cercare tutti quanti. Il discorso qual è? Che alcuni hanno risposto in modo positivo e altri in modo negativo. E poi verrà quello che noi facciamo oggi, questa mattina, a questo posto, quello di ringraziare Dio. Che noi siamo qui, siamo grati a Dio per quello che Lui ci ha dato, ma non soltanto le cose materiali, ma anche per quelle spirituali. Dobbiamo imparare a ringraziare Dio, lodarlo per tutto quello che Lui è, non soltanto per quello che Lui ci ha dato. Dove sono gli altri 9? Io non so tu a quale gruppo fai parte. Io so per me, ho fatto la mia scelta e so cosa Dio ha fatto nel. Vuole darci più di una vita fisica, Dio vuole darci più di una casa, più di un lavoro. Signore vuole darci qualcosa che va ben oltre queste realtà. Ci vuole dare in effetti la vita eterna. Ed è questo che è morto per noi sulla croce. Cioè, non a caso questo ultimo versetto l'ho dovuto appunto ripetere: io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Possiamo sicuramente parlare a vostri cuori, stiamo chiamati noi a scegliere se arrenderci a Cristo, se seguire Cristo, dare la nostra vita a lui. Un attimo, chinare il capo e pregare insieme a voi. Vorrei chiedere questa mattina se hai deciso di fare come quell'unica persona, di essere grata a Dio, non soltanto per le cose materiali che Dio ti ha dato, ma soprattutto per la morte in croce. di Cristo Gesù e desideri chiedere perdono al Signore questa mattina e ti chiedi: Signore, ti chiedo di entrare nella mia vita, ti do la mia vita, ti offro il mio cuore, perché so quello che tu hai fatto per me. Vorrei invitare questa mattina di fare una preghiera. Perché se qualcuno vuole pregare questa mattina, di alzarlo, magari indicando, alzare una mano, io pregherò con lui e per lui. Qualcuno questa mattina in modo particolare, che non ha mai fatto questa preghiera in vita sua, che desidera dare la propria vita al Signore, lo può dire alzando la mano, io pregherò insieme a lui. Se ne possa continuare a parlare ai vostri cuori, se ne possa continuare a benedire, che il Signore Gesù continua a cercare ognuno di noi. Bene, vogliamo concludere in preghiera? Signore, voglio di cuore ancora ringraziarti, lodarti, benedirti, perché tu sei colui che ci ha donato ogni cosa, Signore, dal punto di vista materiale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista spirituale. Signore, grazie perché possiamo sapere con certezza che tu sei colui che ci ha dato la vita eterna, che tu sulla croce hai pagato il nostro peccato. Signore, voglio essere benedetto nel nome tuo santo. Amen. Amen.